Buongiorno signor giudice, buongiorno a tutti. Cercherò di essere asciutto, essenziale. Stamane tra l'altro non gliel'ho troppo messo alla sua collaborazione preziosa, tanto, un'altra volta. Io stanotte, signor giudice, dormivo poco e male, malissimo. Ho potuto dire fatti voi, cioè, però erano tanti, troppi. I dubbi che affollavano la mia mente, tante domande, tante situazioni si alternavano, tornavano, venivano. E tra i tanti pensieri che hanno accompagnato la mia insonnia, ogni tanto mi è capitato di pensare anche al giudice, a lei. E c'era una domanda che mi sono fatto. Tra l'altro è bello ogni tanto che le parti di un processo cercano di capire anche il giudice o gli avversari, questa immedesimazione è importante. Mi domandavo, ma come si forma il convincimento di un giudice? Io ho un'altra formazione, ho un altro percorso, guardiamo le altre angolazioni. Come si forma la decisione? Quali sono i passaggi, i momenti? Ho pensato, avrà già deciso il giudice, quali sentimenti ha messo, quali sono, quali mancano. Ho pensato, ma penserete che avranno senso, riusciranno a dare nuovi elementi al giudicante, riusciranno a limitare nuovi dubbi, nuove situazioni, eppure tutto ormai è spento, finito. E non ho avuto questa cosa. Interna corporis non è dato sapere, giustamente. Però ho anche raggiunto una quasi certezza. Mi sono convinto che anche lei questa notte ha avuto una notte non tranquilla, una notte sicuramente non come tutte le altre, perché un giudice serio profondo, come lei, come sono tutti i giudici dello Stato italiano, non può riposare bene. Quando sa di dover decidere un importante e complesso processo indiziario come questo, io l'ho definito così sabato, così lo definisco oggi e, signor giudice, la mia convinzione è stata fortificata in questa direzione, nel processo indiziario, soprattutto in ragione di quello che ha detto l'accusa ieri, anzi direi, per quello che non ha detto l'accusa, per quello che non ha detto. Mi rivolgo al collega D'Alessia e ribadisco, collega, ribadisco che sono sempre più convinto che in questo processo non c'è la prova certa, la prova positiva, diretta, al di là di ogni ragionevole dubbio. Si dice poco questa parola, ma adesso è pertinente, diciamo le parole giuste del processo, al di là di ogni ragionevole dubbio, non siamo più nell'incomparsione fluida. Non c'è questa prova. Di fronte a palmare il DNA, signor giudice, dicono soltanto con forza, con evidenza, anche grave, che Rudy è stato in quel posto. Non dicono altro, sono quegli stessi indizi, signor giudice, che volevano che Alberto Stasi, a Carlasco, fosse ridotto in vinculis, perché c'era il DNA sulla bicicletta, c'era l'impronta palmare in portasapone, c'era il collegamento o non collegamento ad internet. Però un giudice attento, un giudice coraggioso, un giudice rispettoso delle regole, ha detto di no. Bisogna approfondire. Un giudice coraggioso, ha detto, perché la mancanza di coraggio invece nei giudici ha fatto sì che Agatina, il padre, è stato 2 anni in carcere. E c'erano indizi gravi, gravissimi. Però là il coraggio è mancato. Se non c'è la prova positiva, che non c'è la prova a smoking gun, non c'è, me l'ha detto ieri il collega Maretto, me l'ha detto la pubblica accusa, con le argomentazioni loro, con il loro segno certo della debolezza. La debolezza dell'accusa. La debolezza dell'accusa è, signor giudice, arguibile in maniera diretta, certa, da tutta una serie di elementi. Quali sono questi elementi? Innanzitutto un elemento importante è la retromarcia dell'accusa. Io l'ho definita un'accusa paragonabile ad un cantiere aperto, work in progress, lavoro in corso. Ieri il collega Maresca dice, ma l'avvocato Gentile ha parlato di premeditazione, ma non c'è, non è stata, certamente non l'aveva nel capo di imputazione, ma questi ragazzi sono arrivati lì, poi dopo hanno deciso di fare quel orribile comportamento. Ma dov'è questa premeditazione? Non c'è nel capo di imputazione, infatti l'abbiamo contestata, l'ho contestata l'ufficio della procura. La dottoressa Comodi fa marcia indietro, dice, ma l'incontro tra i ragazzi è pressoché che casuale, pressoché che casuale. Ma io mi sono addormentato questi giorni, invece con le parole del PM Minini, quando ha fatto la sua requisitoria, le sentite fino alla noia in maniera ossessiva, perché volevo capire se devo difendere lui anche da che tipo di accusa. Alcune sono certe, altre, ripeto, sono in continua evoluzione, vanno avanti, vanno indietro. E perché il PM Minini ha detto altro, c'è la registrazione, ha detto era un'occasione che non si poteva perdere, era l'unica occasione in cui Meller si era da sola. Questo ha detto. Ha detto un'altra cosa il dottor Minini. Ha detto ma è il 31, ma va bene anche l'1, è un approccio, il 31, l'1, stavano aspettando il giudice. L'ha detto il dottor Minini, io non dico altro, c'è la registrazione, c'è la storia di questo processo. Adesso mi si viene a dire no, attenzione, ma noi non abbiamo detto niente, noi abbiamo detto che è stato trovati casuale là, dove là? In quale parte di Perugia? Dove là? Quasi casuale, e mi sembra che si sta cercando di aggiustare il filo. E questa sì che è accusa fluida, non in compassione, questa sì che è accusa fluida, un'accusa incerta che aspetta lì in maniera da speculare su quelle che sono di volta in volta le nostre eccezioni, le nostre contestazioni, di aggiustare il filo, man mano che le difese incalzano, che portano elementi. Ma siamo arrivati, l'imputo processuale è arrivato lì, dal giudice, della Camera di Consiglio, lei è con un piede dentro e con un piede fuori, ma ancora non si stabilizza questa accusa? Ancora tra di loro, questa incoerenza è un'incoerenza che è sospetta, che lascia pensare. E questo collega, la prova certa di cui tu parlavi, a me non sembra. Questa è una prova provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, che può condurre con certezza il giudice alla sentenza e alla pena, così come richiesta dall'ufficio del pubblico ministero. Ma c'è ancora una cosa più importante, signor giudice. Il PM, il dottor Minini, diceva, ma è facile così difendersi, ci buttiamo questo, buttiamo quello, prendiamo questo, ma io ho visto che anche il dottor Migini ieri ha fatto una sorvolata veloce, non ha fatto nessun accenno, l'accusa ai riti, non l'ha fatto.
Ai
se ne è guardato bene da continuare a dire una notte di viti. Eppure nella legislazione ritorna, lo si dice. Che cosa è successo? Perché hanno dovuto aggiustare il dito? Io questo lo dico, io questo glielo consegno, io questo è un elemento che la sua sentenza deve tener conto. Deve tener conto perché questo non è un elemento ad valorandum, questo è il cuore di questo processo. Non è un elemento accidentale, c'è, non c'è, lo stesso, non cambia nulla. Questo è il cuore, è movente. E all'ultimo secondo l'accusa ha la necessità di rivederlo, di aggiustarlo, di dare elementi nuovi, è importante. Sparisce il rito, mi sembra che il PM che l'ha buttato a male, perché forse era un elemento imbarazzante, che non giustificava nulla.
Se non dici anche una virgola vuol dire
la debolezza dell'accusa è ancora una volta desumibile dal capo di imputazione. Mi sembra questo capo di imputazione, e mi ricollego a quello che ho detto, il vecchio minestrone della nonna, c'è tutto dentro, tutto, c'è i futili motivi, la rapina,
no,
il furto, la violenza sessuale, c'è il concorso. Questo che cos'è? È la speranza di rimanere in corsa. La speranza di dare risposte, è la speranza di dare risposte ad ogni attacco. Se ne supera uno, non arriva un altro. Se non c'è il furto, c'è comunque il punto di motivi. Se non ci sono i punti di motivi, c'è la violenza sessuale. Possiamo rispondere a tutti, supermarket. C'è tutto dentro. Attenzione, noi non ci facciamo mancare niente. Abbiamo un capo di imputazione buono per ogni stagione. Buono per ogni stagione. E là. Ma che cos'è questo? Il minestrone della nonna ci metteva tutto ed era sempre buono. La debolezza dell'accusa, ancora, si denota dal fatto che il dottor Minini, anziché assolvere al suo onere probatorio, che è quello fisiologico in un processo penale italiano, invece di assolvere al suo, e quindi di dire a questo giudicante, di dire a noi, questa è la prova certa del concorso tra i tre, questa è la prova certa della violenza sessuale, questa è la prova certa di tutto quello che è successo, cerca, giudice clamoroso, io credo che questo è clamoroso, questo denota che l'accusa è un gigante con i piedi d'argilla. È la montagna che ha partorito il topolino, De Bon, perché dice il PM e cerca di recuperare in chiave probatoria, prodomo sua, giudice, prodomo sua, il fatto che le accuse esercitano i ius postulari, il fatto che le accuse cercano di difendersi, si accusano, provano, cercano di fare loro, e lo ius postulari. Non è la debolezza delle accuse, loro litigano e noi siamo forti, perché queste accuse non hanno mai detto che c'è la violenza sessuale. C'è stato un fronte comune di entrambi le spese, di tutte il giudice, verso l'inesistenza della violenza sessuale, verso l'assoluta inutilizzabilità di alcuni reperti. Qual è questa litigare tra accuse che porta favori alla pubblica accusa? Loro litigano e portano la nostra tesi, loro litigano perché esercitano legittimamente la loro funzione, lo ius postulandi, non dicono altro. La dottoressa Comodo ha detto l'inchiesta non è stata minimamente scalfita, è vero, l'inchiesta ha avuto uno tsunami, io vedo solo macerie, signor giudice, io vedo solo macerie. Che l'accusa è debole, debolissima, incerta, lo dice le parole del dottor Minini. Il dottor Minini che fa? Ripudia il dottor Lalli, ormai è chiaro, è stato ripudiato, perché non ha legato il carretto come voleva il padrone. Ripudia il dottor Lalli, esalta, esagera, dice sì, il ricopo, oh, il ginecologo, ma non è Marchionni. Eh beh, Marchionni è il grande luminare, Marchionni, e perché non l'ho chiamato prima? L'incarico penso che non è coatto, l'incarico è preciso, lo fa la procura. Dice il dottor Mignini, e poi la perizia Bacci Marchionni va a completare quella di Lalli, quindi è un tutt'uno. Bugia! Bugia! Giudice, ma bugia! Perché Lalli fa due perizie, una preliminare e un'altra, ed è qui che viene ripudiata, un'altra conclusiva. Lalli ha finito il suo compito, Marchionni è quel professionista che prima o poi avrebbe detto qualcosa in senso favorevole. Lalli aveva concluso il suo operato e l'ha consegnato alla Procura della Repubblica. Bugia rossa, che la dice lunga, signor giudice. Bisogna riflettere su queste bugie, perché non è solo lui che dice le bugie. Cosa dice il PM, il dottor Mignini? Dice, ma tra l'altro, qual è la forza della perizia Marchionni? È che nessuno delle difese mai fa riferimento alla perizia Marchionni. Ma perché io dovrei fare riferimento a Marchionni? A Marchionni è un consulente di parte. Ma è successo mai che il dottor Mignini ha fatto riferimento alle nostre consulenze di parte? Noi ce l'abbiamo. Ci abbiamo quella di Fortuni, ci abbiamo quella della Reattelli che dicono l'esatto contrario di Marchionni. Perché noi avremmo dovuto fare riferimento a Marchionni? Ma c'era Marchionni, ma perché gli altri medici che sono intervenuti, che fanno? I paleontisti? I metalmeccanici? Cos'erano? I idraulici, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Ma gli altri erano medici legali, professori universitari, umaniocchi, non ha nulla da invidiare a luminare Marchionni, che sarà un luminare, ci mancherebbe. Ma perché è alta? Perché è alta l'accusa? E poi noi perché dovevamo fare riferimento al dottor Marchionni? Ma noi abbiamo un riferimento certo, giudice. Ma decidete il procuratore. Attenzione, altro debolezza. Non mi sembra che il PM dottor Mignini invece fa riferimento all'incidente probatorio. Non l'ha fatto. Vorrei risentire tutti i suoi interventi in quest'aula. Ha sorvolato, ha fatto finta di niente, non l'ha mai citato. L'incidente probatorio non si cita, altro che Marchionni. Allora, quello è il dibattimento, quello è un'anticipazione della prova. Lo sappiamo tutti cos'è l'incidente probatorio. E non l'ha mai denominato, mai, altro che Marchionni. Franca, mi devi perdonare. La debolezza dell'accusa, signor giudice, è nell'incidente probatorio, nelle conclusioni della dottoressa Aprile. La dottoressa Pile ha una domanda precisa che gli fa un collega, non ricordo chi, ma c'era l'incidente probatorio. Dice, dottoressa, perché c'erano delle confusioni che aumentavano, la dottoressa Pile non riusciva a dire sì, no, perché era imbarazzata, perché aveva quasi imbarazzo a dire a Gip Materini che non c'è questa violenza sessuale. E allora se ci restava sì, ni, no, sì. L'avvocato giustamente dice, scusi dottoressa, c'è la domanda, dice, ma lei riconferma le sue conclusioni? Lei riconferma, perché loro hanno dato le conclusioni, le conosciamo tutte? Sì, penso che questa alla fine della fiera possa essere il discorso più interessante, lei conosce già per memoria, basta, ormai non vogliamo appesantire già la sua delicata decisione. E lo dice la dottoressa Aprile quando si va per appare, giudice, ed è veramente sintomo di debolezza. Mi consenta, lo dico perché ci credo, si va per appare ai temi extragenitali, ad una piccola echimosi sulla coscia sinistra. Quelli sono i segni extrasensoriali. La violenza viene così dimostrata. Quelli sono i segni della lotta, quelli sono i segni dell'afferramento, della prevaricazione, quelli sono i segni di merito che si difende. Ma è possibile mai ipotizzare, signor giudice, che Meneri in una lotta che c'è stata, lo dice Umani Rompi, là ci sono stati accordi, lo dicono le mani della ragazza, è stata uccisa solo perché colpita dai tendenti e invece questa escalation violenta non ha provocato altri segni? Cioè gli unici segni della morte sono i pendenti, mentre gli altri sono segni generici ma specifici a questo punto della violenza sessuale. Ma questa è una aberrazione. Questo è clamoroso. Questo è fuori dalle regole. È il tentativo da parte della professoressa Aprile, non coraggioso, il coraggio è importante in tutte le attività umane, anche professionisti importanti, per essere pari si possono passare per professionisti meno importanti, di far entrare dalla finestra quello che era stato tolto a calci, era stato tolto a calci dalla porta, basta, non c'è nient'altro. Questi sono i segni, lo dice brillantemente nella sua grande cultura, il professor Torre, ma sono i segni che ritroviamo nella chiesa quando gli rubano il portafoglio o gli vogliono cippare il cagnolino. Hanno parlato di estrema primorosa. Ma è seria una cosa del genere? È la prova al di là di ogni ragionevole dubbio questa? Ma questa è la prova che il 530 gli dà un nome preciso e dice cosa deve fare il giudice quando la prova è così. Lo dice chiaramente. Lei lo sa meglio di me cosa dice. Vi sono altre certe debolezze dell'accusa. Noi abbiamo indicato almeno 10 elementi, giudice, certi che smentiscono, scusatemi, l'ipotesi che Meredith sia stata uccisa come dice il PM, cioè in ginocchio, col viso verso l'armadio, con Rudy da dietro che gli immobilizzava la mano sinistra. Abbiamo dato 10 elementi, ma non sono elementi fantasiosi come fantasioso è stato il movente e la retromarcia fatta e di cui abbiamo parlato prima. Elementi tecnici che sono là da prendere, che fanno parte delle cose di questo processo, scolpite nella storia di questo processo. Cosa abbiamo detto? La mano sinistra di Meredith era libera, si è difesa, la collega era distratta, non l'ha letta bene, la collega era distratta, pagina 68, Felice Lalli, io l'ho già citata, la ritrovo, ci sono due tagli alla mano sinistra, da difesa dice Lalli, pagina 68, e qua la collega era distratta. Lo dice il sangue sulla mano, se la felpa fosse stata aspirata dopo c'era un effetto spalmatura, perché loro, dice il PM, vanno via dopo un minuto. Il sangue non è secco, non è possibile, sfilando un capo che la mano non resta la strisciata. Lo dicono i segni alla testa, lo dicono i gomiti, lo dicono le ginocchia di Meredith, se una è uccisa in ginocchio in quel modo non può avere le ginocchia pulite senza trauma, senza graffi, senza equivoci, senza qualsiasi cosa, è impossibile, giudice. Lo dicono, giudice, le tre macchie di sangue vicino alla scrivania, che parlano di una prima azione. Meredith viene colpita alle piedi, il sangue è perpendicolare, le voci sono certe, le stesse voci le ritroviamo, c'è un battistio che le rende meno nette, vicino al fermo sifone. Sono tre gocce di sangue, giudice, Meredith era nei piedi, poi è stata atterrata. Lo dicono, giudice, lo dicono i segni del sangue sul seno della ragazza. La ragazza è morta supina. Era con la testa verso il tetto. Io, quando dice il PM, ho nel probatorio che le accuse non hanno dimostrato. E questo è che serve. E cosa dobbiamo dimostrare più? Noi abbiamo dimostrato l'impossibile. L'impossibile non riusciremo mai a dimostrarlo. Questi sono 10 elementi certi che rendono assolutamente fondata, la demoliscono l'ipotesi accusatoria. Lo tsunami a cui. E questi elementi non dicono solo questo, signor giudice. Questi elementi dicono altro. E dicono anche che la belva di Ludi non era indossa a me. L'abbiamo detto, il discorso delle macchie gemelle, del fianco che si vede, fresco, del fatto che la mano era libera, della spalmatura. Oltre poi al fatto che noi ripariamo qua, in questa sede, all'ultimo istante, in limine litis, come si suol dire, noi diciamo che tra l'altro, fra tutte le cose che abbiamo detto, lei ha una rosa, siamo contenti di questo perché le abbiamo aperto mille possibilità per dire che questo DNA sulla pelle è arrivato in altri modi, scelga lei, sono tutti dati certi, non vogliamo privilegiare una dell'altra, l'importante è il risultato, l'assoluta inutilizzabilità di questo dato in ragione del fatto che i protocolli, contrariamente a quello che dice la dottoressa Stefanoni, lo dice, ma non ci crede perché poi noi abbiamo dato la prova, non che non abbiamo assolto l'ordine della prova, signor pubblico ministero, ma noi abbiamo prodotto i video. L'abbiamo prodotto, l'abbiamo dato al giudice, di reperti calpestati, trascinati, spostati da più persone, repertate il 3 e poi li mettono nella busta il 20. Non c'è malafede, perché se la scientifica era in malafede, non dava i video. Io di questo ne sono certo, lo sento, grande merito a questo lavoro enorme di un anno. Sono persone per bene che non hanno la volontà di dare contro uno per privilegiare un altro. No, non esiste questa difesa, non lo penso. Non l'ho mai detto perché è vero, non ci davano i video, ma i video dicono che qualcosa non ha funzionato. Lo dicono perché contraddicono la Stefanoni, perché la Stefanoni dice noi abbiamo pacchi di guanti e usateli, non dovete essere fischi, usateli. Non si vede che usano tutti questi guanti, non si vede che ogni reperto viene messo in busta, non si vede che lo fanno ogni qualvolta individuano qualcosa, la pelle ha girato mille mani. La pelpa ha girato tutta da quella casa, e là lì che c'era DNA di lui, e dall'esterno noi l'abbiamo detto, perché non c'era bisogno, lui c'è stato. E questo non è un elemento che la deve indurre oltre a tutti gli altri che abbiamo offerto, signor giudice. Perché che la pelpa non era indosso a Meri, noi l'abbiamo dimostrato con mille modi. La debolezza dell'accusa sono monotematico, ma bisogna esserlo. Bisogna esserlo perché gli interessi e i sentimenti sottostanti a questo processo sono estremamente delicati e gravi. E debole è un'accusa al giudice che insiste su poco male. Io non lo volevo affrontare perché è stucchevole questo argomento. Però è debole. E se vuoi insistere su un soggetto, un denigratore di bassa lega, che dice delle cose inesatte, false, io riferisco false, lo dico e lo sottoscrivo di fronte a chiunque, false, e questo lo fa, non quando diventa poi il testimone delle televisioni che viene fagocitato nel circuito delle televisioni, no, assolutamente, la scindibilità, forse, signor giudice, è un elemento importante, detto dal relatore Saccomodi, ma la scindibilità delle dichiarazioni va applicata alla Stefanoni, va applicata alla dottoressa Stefanoni, non a Pocomani, perché abbiamo detto sabato, perché ci sono momenti in cui la dottoressa Stefanoni fa il poliziotto e non lo scienziato. Ma lui ha detto alcune cose, io faccio un pesce e poi smetto perché per me Pocomani è archiviato. Poi è lei ovviamente, giustamente, che deciderà, ma Pocomani va sicuramente, se non si vuole scrivere una brutta pagina della storia della giustizia italiana, va espulso a calci da questo processo. Cosa dice di lui? dice, ma io lo conosco, è un cugino, ma io facevo il cameriere, nel 2006 io l'ho servito, al di là del fatto che non si ricorda se c'è i tavoli fuori, quanti erano, quanti non erano, ho fatto una domanda specifica, perché non si ricorda niente, quella struttura non c'ha il bar. Ma questo lo dice la polizia, non lo dice un patriota, non lo dice un uomo di parte, lo dice la polizia, e nella storia dei movimenti di Rudi nel 2006 era in Lombardia. Nel 2006 lui era da Vestini in Lombardia, ha fatto il percorso per via per ritornare nel 2007 a Perugia. È clamorosa la bugia. E questo, ripeto, lo dice perché di lui, attenzione, Cocomani parla a maggio, non parla a gennaio. Che non entra, Cocomani se ne accorge un po' dopo, però non è questo, non ci interessa. È questo, ma è il proprietario che dice, ma questo porta con le bestie, queste parole adesso non offensive, mi vado bene, riporto letteralmente, dice sì, governare gli animali, ma dove lo manda questo? Cameriere lui? Nel mio locale? Mai. Sì, dice, ma lavorava nero, Cocomani non lavora. Cocomani non lavora. Cocomani non è stato sfrattato perché non lavora. Cocomani c'ha procedimenti penali in corso, Cocomani è uno che si autorizza, Cocomani è uno che è stato accoltellato, Cocomani è uno che va, dice, io ho paura che i tre ragazzi attraverso la targa della macchina potevano riconoscermi e quindi sento la necessità di scappare subito in Albania perché devo salvaguardare la mia incolumità, perché devo salvaguardare la mia integrità e la genuinità della mia dichiarazione che verrà a gennaio. Ma come? Ti ha detto che conosceva Rudi, che si sono abbracciati. E lui l'aveva riconosciuto. Qual è la necessità di andare in Albania a fare sparire la macchina quando Rudi è il cugino, si conosce? Rudi l'ha conosciuto il giorno dopo, potevano andare a prendere. Assurdo. Aberrazioni. L'accusa è debole perché continua a voler desumere elementi di prova dal fatto che Rudi con Mancini su Messenger nel 2012 ha detto non so, lo sai, non capisco, vieni, tu lo sai, quello è l'elemento certo di Rudi. Ma se lui era l'elemento certo della colpevolezza, ma perché ti fa intercettare come ragazzino, lo trovano tutta Europa ha dato per lui? Tutta Europa continua, per cui vengono a dire no, ma Mancini, quella è la prova, ma quella è la prova contraria. Ma quella si legge facilmente a nostro favore dicendo che lui dissemina dappertutto le sue tracce, prova certa che questo scappa perché è paurito. Certo, lo trovano quando vogliono, ma non c'era bisogno di Mancini, ma non c'era bisogno, ma qualsiasi soggetto l'avrebbe rintracciato. È uno che sta su Messenger, che è collegato, che si accende la luce e si dice dov'è. Ma Mancini, quel dialogo del 12 del 13, la prova certa che lui è l'assassino, che lui è ammazzato, quando poi l'arma del delitto con lui non ha nulla a che vedere? Un po' di logica, un po' di coerenza, vogliamo capire. Al volo, la ricostruzione dei colleghi della difesa sollecito è una ricostruzione che noi abbiamo già detto, non risponde alla realtà dei fatti, è una ricostruzione che lascia tante domande senza risposta perché non ci sono, perché sono più spesso messi insieme per dare dignità a un'ipotesi alternativa che poi non è nella verità storica di questa vicenda. Rudi dovrebbe entrare inizialmente per fare il furto, poi invece va in bagno, poi va scoperto, conosciuto da Metz, dice adesso la devo ammazzare, però dice scusa, se la ammazzo adesso non la potrò mai più violentare, è l'ultima occasione, perché dopo la devo ammazzare, me ne dice allora è un'occasione questa da non perdere, me la violento, e poi l'ammazzo, e questa non ci sta, con un'azione di un ladro caratterizzata dalla velocità, dal curare per scappare, soprattutto in una casa che appunto lo riconoscono, non ci sta il fatto che uno va a violentare mentre ha deciso di ammazzare per lasciare più tracce, per perdere ulteriormente tempo, per essere scoperto, per perché può sopraggiungere qualcuno in quella casa, non è che le tanto da rubare, non è che fa gli orari col sapere che tengo gli spostamenti degli altri. Lui deve rubare e tornare, si mette lì anche a violentare, perché poi qualcuno arriva, lo scopre e lascia più tracce sul corpo, non ci sta. Ma poi il giudice non ci sta, non ci sta perché non dice la difesa sollecito il senso degli asciugamani. L'asciugamani è una linea di confine importante nella sua decisione. Gli asciugamani sono là con due, non uno, due. Dice sì, ma è certo, è la soffocata, è morta per soffocamento, perché ne prende due? Come fa a soffocare una persona che ha le vie aeree decise, c'è il fungo spumoso che poteva respirare? Gli asciugamani sono importanti. Allora Rudy, dobbiamo aggiungere un'altra cosa. L'altra volta non avevano parlato della violenza, l'hanno messo quando io ho fatto le contestazioni. Adesso purtroppo non ci sono ulteriori repliche, ci devono spiegare il perché degli asciugamani. È un ulteriore elemento, quindi significa che Rudy entra, ammazza, va in bagno, perde tutto il suo tempo, sta un'ora in casa, però alla fine un bruto, un malvagio, una persona che è il nuovo Satana, poi però mosso a pietà dice, mo quasi quasi vediamo dopo che l'ha scannata. E io voglio dire, nelle ricostruzioni ci deve essere logica, quella di Rudy sarà scangherata, però è stata la prima delle ricostruzioni. Purtroppo abbiamo pagato lo sconto che è stata la prima. Però vedo che quelle che si sono aggiunte alla fine, quando c'era l'indagine pronta, con tutti gli elementi che andavano letto, non hanno, non saranno ricordate in questo processo per la loro intima coerenza, per la loro univocità, non credo. A Rudy si sono detto di tutti i colori, molte se ne merita, però nessuno può alzare la bandiera della coerenza e può andare a testa alta nelle proprie ricostruzioni. Io, signor giudice, penso che questa ricostruzione del sollecito è debole e non serve. Non serve perché non è questo sicuramente che farà uscire dal carcere Rudy con i capelli bianchi. Dovevano fare un ulteriore sforzo, collega Mauri, di dover impegnare di più questa è una robetta che si supera senza difficoltà, ci ho messo 2 minuti. Concludo, giudice. Concludo e le consegno una domanda, che forse è stata la cosa che mi ha fatto dormire di meno e che forse io spero che lei possa sciogliere questa domanda. Nessuno ha detto una cosa. E certo, e lo dice il capo di imputazione, il dottor Minnini, che in questa storia, dopo l'omicidio, è qualcuno dalla casa è immediatamente scappato, parla di un minuto. Però è certo che qualcuno è tornato dopo un po' di tempo per alterare, sviare la scena del crimine. Ecco, vengo alla domanda, giudice. Ma se lui ha commesso questo atroce delitto in concorso con gli altri, perché non torna sulla scena? Eppure lui ne ha una forte interesse, ci sono le sue feci, c'è l'impronta palmare, in fondo sono queste le tracce che hanno consentito agli inquirenti di rintracciarlo. Perché non torna? Perché non torna? Perché in concorso riesce a organizzare e ideare insieme animus soci questo delitto e poi lui non torna. Eppure, ripeto, ci sono le tracce di lui. È quello che forse ha maggiore interesse. Io la risposta la conosco, ma è la mia risposta, è una verità di parte, non serve. Io spero che lei sciolga questo dubbio e lo sciolga in senso favorevole. La libertà deve essere una certezza, signor giudice. Finisco. Io sono un amante delle citazioni. Rudy dei Vater, io delle citazioni. Alessandro Manzoni, Nella sua storia della colonna infame dice che per condannare una persona gli indizi devono essere forti, certi, chiari. Dice Manzoni, signor giudice, più chiari del sole di mezzogiorno. Perché condannando si prendono gli anni alle persone, perché si tratta di attribuire un tormento che può cambiare la vita di un uomo. Grazie.
Avete tutti capito che nella difesa di Rudi l'avvocato Gentile è quello che mena e è quello che dovrebbe accostare. Però innanzitutto lo voglio dire perché è detta consacrato agli altri, l'avvocato Gentile non è un avvocato di strada, è un avvocato che forse viene dalla strada, come dice lui, ma voglio che vi rifaccio veramente, perché è stato un anno di lavoro con lui straordinario, da amici seri, veri e da fratelli per lui. Non mi dica che sono un zio, da veri fratelli. E lui sa che da questo processo ha un pezzo di famiglia. Io dormo un po' di più di della vocazione, però mi alzo precisamente. Cerco di, in questi giorni, dall'inizio, in quest'ultimo mese, dall'inizio di questa, ripeto, bellissima attività professionale, nonostante tutto quello che succede, facendo una piena attività processuale anche sotto l'aspetto probatorio, come ha detto un giorno, ma è stata una bellissima discussione. Io mi chiedo, sotto l'aspetto strettamente tecnico processuale, l'avvocato Gentile, non voglio aggiungere nemmeno una virgola a quello che ha detto, perché l'ha detto in maniera sapiente, brillante, da antica tradizione quasi di oratore napoletano, ma sulla violenza sessuale, come può veramente il giudice superare una prova nata in un contraddittorio tra le parti? Il giudice, io questo lo aspetto da lei il motivo secondo il quale, aderendo alle tesi del Ministero, lei supera questo contributo che è consegnato a questo progetto. E allora mi chiedo, non è la violenza sessuale, noi riteniamo che non c'è, non c'è, ma vedo che anche le altre dite. Credo che anche questo, il problema della conoscenza dei tre, in qualche modo, credo che sia, noi non lo vogliamo tenere superato, ma il giudice ha ragione l'avvocato Gentile quando dice che il dubbio è l'elemento centrale di tutto questo processo, nel suo meccanismo di lo dicevamo anche sabato, noi ci aspettiamo che lei per la condanna di lui, li deve sciogliere. Dopomani posso anche in qualche modo concedere qualcosa al pubblico ministero, ma il dubbio qui è insuperabile per arrivare ad usare la testimonianza di Dopomani per provare la conoscenza dei tre. E è centrale questo processo, è centrale perché se non c'è l'accordo dei tre, la cosa cade sotto questo aspetto, anche se è vero quello che ha detto l'avvocato Gentile, che alla fine giudice sia la parte civile che sia l'ufficio del pubblico ministero hanno usato dei termini un pochettino più soft. Rudi è uno che si accoda. Rudi è uno che va dove vanno gli altri. Ho citato testualmente in virgolettate le parole sia del primo punto di serve della parte civile. Ma cosa significa Rudi è uno che sa? Qui sto parlando di un meccanismo che che deve portare lei come giudice ad aderire alla tesi che le ha prospettato il giudice di un'università. Si appoggia. Come? Dove? Quando? Quando li vede? Dove li vede? Tra l'altro poi, se si accoda, sempre attendendo la tesi dell'ufficio del pubblico ministero che ci ha prospettato, vogliamo sapere, sapeva che Amanda aveva nella borsa con lei, il che è il problema, è quello, anche sapere quali sono i meccanismi che possono aver portato lui, secondo la tesi, prospettato il pubblico ministero di conoscenza del contesto di tutta la sua attività concorsuale, materiale e morale in relazione alla tesi concernente il pubblico ministero. Questo se il giudice riterrà che la tesi del pubblico ministero è quella che è stato, questo meccanismo lo deve anche risolvere. Perché se Rudy è uno che si accosa all'ultimo momento, se Rudy è uno che va dove vanno gli altri, il giudice mi deve anche risolvere il problema tra Rudy e il contesto. Perché se si accoda, come dice il pubblico ministero, non sa certamente che qualcuno, a quelli di cui si accoda, ha un coltello o qualcosa oltre, oltre altre cose. Questo è decisivo se vogliamo seguire la cultura. Ma lo risolvo sbrigativamente perché lui non sa cosa nessuno, non conosce gli altri due, conosce paradossalmente più Meredith che Amanda. Non lo dico io, non mi ricordo se l'ho già citato, ma c'è una relazione sempre edificata che quando gli si viene chiesto chi sono gli amici di Verdi, li elenca, compreso il sudafricano più presente. Perché l'ho visto, quindi paradossalmente nell'equivalenza dei rapporti di conoscenza tra i tre, lui è sicuramente più conosciuto a Verdi rispetto a Amanda. E ripeto, questo non, c'è, non lo facciamo noi né agli altri del professore. E questo anche per sostenere ancora quella che noi riteniamo la vera versione dei fatti del che quella alla fine è quella di lui. Perché ci sono elementi che sono di una straordinaria coincidenza. I rumori dei passettini sulla ghiaccia, sul dialetto che sente la tapezzaria, Rudy li dice immediatamente, li dice immediatamente all'avvocato Gentile quando è in Germania, noi troviamo traccia immediatamente di queste cose. E Rudy non può sapere del livello della facoltà, non lo può sapere. Una straordinaria coincidenza è anche quella che Rudy ti parla della malattia della mamma di Nero. Come fa a sapere Rudy della malattia della mamma di Nero? Se non perché glielo ha detto la mamma di Nero. E queste sono, io ritengo, straordinarie coincidenze, anche quella che abbiamo detto l'altra volta, quando la dottoressa Mattini insiste nel chiedere del reggiseno il 7 novembre, il 7 dicembre, ma lui molto genuinamente dice, quando ci siamo bevuto quello scambio di tutto, poi sapremo il perché di tutte quelle domande. Ritornando alla Tapezzari, non può essere altro modo, io sono convinto che la Tapezzari è una testa credibile, io l'ho definita realmente la vera superfetta di questo processo, e capisco anche il modo in cui le altre difese hanno cercato di sminuirne il valore, perché ne comprendono il pericolo. Perché noi abbiamo dimostrato che la facoltà difende due persone, una che scappa da una parte e una che scappa dall'altra. Tra l'altro poi voglio anche dire che siamo stati noi difensori a segnalare all'ufficio del pubblico ministero tutto quello che era in relazione alla testimonianza di Formica. Perché noi abbiamo detto al pubblico ministero, perché non andate a rintracciare Formica, Carratretti, quello e quell'altro? Perché se loro erano uniti, non avremmo mai detto se temevamo qualcosa di vedere che magari vedevano scappare lui insieme a un'altra persona. Andate a vedere, perché sicuramente era qui. Speriamo che a qualcosa cosa possono dire. E sono tutti accertamenti che sono stati fatti solo dopo le nostre richieste. Perché se non sbaglio, gli accertamenti su Carrasretta, gli accertamenti su quello sul bambino, su tutto quanto, su quella macchina in panna, sono stati fatti tutti successivamente. Così come siamo stati noi a chiedere sofferenza legale su quei benedetti sudamani, che noi li riteniamo importanti, ci è stato detto, sono pieni di colpa e non si può fare niente. Però gli asciugamani non sono volati come qualcuno ci porta a credere con loro DNA, ma qualcuno ce l'ha portato. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Quindi asciugamani sono pieni di sangue di merci, quindi asciugamani stanno nel bagno di. Io, giudice, l'avvocato Gentile, ho fatto una panoramica di tutti quelli che sono gli elementi, certamente di tutti, ma sono tutti, uno per uno, gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero rappresenta gli indizi per determinare una condotta concorsuale. Che sono la borsa e il cuscino, abbiamo già spiegato abbondantemente, ma poi devo anche capire, io mi sto. Stiamo replicando al pubblico ministero, perché lo dobbiamo fare, ma il pubblico ministero in tre ore ha parlato di 100 minuti di giudizio e 2 ore e 55 delle altre che probabilmente non vi abbiamo colpito con le nostre argomentazioni, oppure siete concentrati sul resto, oppure come mi hanno insegnato, se un argomento che è scomodo non lo toccare, non ne parlare. Della felpa, mi ho detto, io ho sentito una virgola, ed era uno degli elementi centrali sulla base dei quali il pubblico ministero rappresentava la condotta concorsuale di tutti della dinamica della violenza sessuale e dell'omicidio, ed era anche uno degli elementi su cui abbiamo notato in maniera precisa che sono state le domande precise che il giudice ha fatto alla Stefanoni in relazione alla posizione di Rudi. Ferma e reticente. Silenzio. E non abbiamo voluto fare, tra virgolette, trabocchetti per dire abbiamo tirato questo argomento solo all'ultimo momento perché non l'avete detto la stessa cosa. Perché riteniamo giusto consegnare questi dubbi al giudice. Riteniamo giusto consegnare questi dubbi che sono centrali nella ricostruzione del pubblico ministero in ordine alla credibilità della condotta di responsabilità penale, che sono centrali. Noi abbiamo voluto che sia il giudice ad avere custodia di questi elementi che noi abbiamo offerto. Siccome anche la borsa e il cuscino, l'abbiamo spiegato abbondantemente, nella borsa c'è la prova che non c'è contestualità nella dinamica prospettata dal consulente del pubblico ministero in ordine agli altri oggetti così sul letto. E l'abbiamo detto in maniera chiara. Non so, adesso vado per salti in relazione agli argomenti che ho sentito. Io credo che il problema delle celle, che noi abbiamo soltanto sorvolato sul punto, il pubblico ministero ben ha chiarito che non può essere un elemento fondante della difesa del suo illecito quella di rilevare i suoi spostamenti in ordine a questi dubbi che sono emersi in ordine alla certezza di questi meccanismi. Una battuta voglio replicare aderendo a quello che dice il pubblico ministero e in replica a quello che ci ha offerto la difesa sollecita in ordine al vetrino e alle scalate del rettile. Il vetrino non è stato di sangue, si era attaccato ai piedi, si lasciava sul corpo, doveva certamente lasciare la macchia di sangue anche sul vetrino. Rudi ci hanno anche detto che ha perso una scarpa e quindi una è morta, quindi come se Rudi avesse un piede solo, quindi Facebook, voglio fare una battuta poco dotta come quelle che farò quando le dico, ma se c'è un dubbio che l'uomo che cammina sui pezzi di vetro possa avere due anime, è certamente due piedi, e non è una croma. E qui chiudo la domanda. Meno dotta di mano. Quindi lui dice, quindi in queste mie passeggiate mattutine io mi sono chiesto dove il giudice potrà passare tecnicamente per arrivare a una condotta concorsuale di lui. Se togliamo la felpa, se togliamo soprattutto la violenza sessuale, non lo so, io non lo so, io non vedo altra spiegazione, che con la soluzione di lui. E ha ragione l'avvocato Giulio quando dice che l'accusa ieri molto abilmente ha cercato di cambiare, di spostare, dicendo niente sul movente, di spostare l'attenzione su altri argomenti che riguardano soprattutto le armi, ed è vero che fanno parte anche loro di questo processo, però il nostro rito si imponeva, forse ci aspettavamo una qualcosa di più approfondito, ma loro hanno l'accusa sorvolata e addirittura ha deviato, ha cambiato anche la parte civile, ha cercato di spostare l'attenzione dicendo e movimentando le proprie argomentazioni, ed è il segno e la dimostrazione della loro debolezza. L'escalation, mi sembra che sia stata la parte civile a dire, ma è una azione che è durata 47 ferite, quindi è durata presumibilmente tanto tempo, quindi lui non può aver sentito solo l'ultimo grido. Ma lui deve fare una spiegazione, non è vero che ha sentito solo l'ultimo grido. Ha sentito qualcos'altro e quando ha sentito l'ultimo grido ha deciso di uscire. Perché prima ancora non riusciva a capire che cosa stava succedendo. Quindi se non c'è, ed è stata un'esperienza, non c'è stata comunque rapida. Noi gli atti del processo li vogliamo tenere tutti, perché abbiamo fatto l'abbreviato proprio perché ci piacciono tutti gli atti di questo processo, tutti. Non ne vogliamo sentire il pubblico ministero ieri, questo lo buttiamo a mare, questo lo buttiamo, no, li vogliamo tutti.
No,
per quanto riguarda lui. Quindi noi gli atti del processo li vogliamo tutti, perché da quegli atti del processo tutti a nostro giudizio non consentiranno al giudice di superare il ragionevole dubbio. Il ragionevole dubbio su quegli indizi che non sono nemmeno precisi e concordati. Strumenti necessari per arrivare alla sua decisione. Io spesso parto e sono partito di questo processo facendo questo processo. Che il giudice mi vuole tornare. Il giudice è convinto che lui è colpevole e quindi mi vuole tornare. E ho cercato di immaginare il percorso mentale del giudice, tutti i possibili passaggi in cui il giudice può passare. ammetto di avere delle difficoltà, sicuramente il giudice non è straordinariamente più bravo di me, e quindi straordinariamente più bravo di me, e quindi troverà sicuramente la soluzione per condannarsi. Però non avendo veramente nulla da rimproverarsi, io mi sono fatto sentire che abbiamo fatto e messo in luce tutti quegli elementi che il pubblico ministero ci ha offerto, ne riteniamo seriamente di avere sbarrato la strada a un percorso, al percorso che ha immaginato il pubblico ministero. Quindi il giudice, non voglio andare oltre perché non ce n'è bisogno, non solo non ce n'è bisogno perché l'abbiamo detto più volte tutti quanti, lei ormai il processo, ma non ormai, già da prima lo conosce meglio di loro. Io non so se lei, sono meno convinto dell'avvocato Gentile sul fatto che lei forse si è già formato l'opinione. Noi speriamo che fino all'ultimo di cercare di far comprendere al giudice i dubbi che abbiamo noi e rifletterli sul suo percorso argomentativo per arrivare a una decisione. Quindi giudice, noi confermiamo le nostre conclusioni che abbiamo assegnato. Affidiamo a lei, ha detto, ho sentito usare altre volte questa parola, coraggio, ma non è che chiediamo il coraggio per dare a lui una sentenza di assoluzione, noi chiediamo il coraggio al giudice di trovare la strada serenamente di accettare i dubbi che noi abbiamo offerto in discussione. Noi siamo certi che il giudice, conoscendo i rapporti tra giudizio e mass media, non si farà intimorire da nessuno qualunque sia la decisione, noi questo lo sappiamo. Ma noi veramente, giudice, noi confidiamo nel suo coraggio, nella sua sapienza, per trovare una soluzione a questo processo che in questo caso non può essere che una soluzione per questo. Quindi le auguro veramente buon lavoro nella sua camera di consiglio e ringrazio anche a nome dell'Avvocato Gentile tutti i colleghi e tutti gli uffici pubblici del Ministero, la Polizia Penitenziaria, per questa discussione che è stata comunque aspra, ma comunque ritengo di grande spessore. Sono contento anche di aver visto l'Avvocato Buongiorno avvenuta in discussione dopo quasi 10 anni da altri e ugualmente importanti processi. Quindi il giudice noi confermiamo le nostre conclusioni e le auguriamo veramente buon lavoro.
Grazie.
Allora, sulle richieste di revoca e sostituzione della misura, il pubblico ministero osserva questo, che sussistono i gravi indizi di colpevolezza, tutti gli elementi che vanno tenuti in considerazione, vi è giudicato cautelare, sui gravi indizi di colpevolezza lo hanno evidenziato la discussione, le repliche, oltre a tutto il materiale di indagine che si richiama, ivi compresa ovviamente la consulenza del dottor Rinaldi e dell'ispettore Boemia intervenuta dopo la sentenza della Cassazione. Le posizioni dei tre imputati si sono via via, piano piano, evolute verso l'attuale situazione di denunce incrociate di omicidio e in particolare in relazione alla posizione, alla richiesta in oggetto della Nox e del Sollecito, i due imputati sono stati apertamente accusati di essere gli assassini di Meredith dai difensori del Ghede. Vi sono esigenze cautelari, non sono cessate, perché è vero che sono finite le indagini, ma dopo l'eventuale decreto che dispone il giudizio potrebbe e dovrebbe sicuramente essere svolta attività integrativa di indagine, ex articolo 430 codice di procedura penale, che va preservata da possibili inquinamenti. Tali esigenze cautelari si sono accresciute vistosamente dopo i gravi interventi di ambienti stranieri volti a interferire nelle statuizioni della giustizia italiana e dopo l'amplificazione di un processo mediatico a cui potrebbero essere sottoposte persone che potrebbero rivestire la qualità di teste, l'abbiamo visto già in sede di udienza preliminare, e che potrebbero essere invitati a rendere dichiarazioni non conformi alla realtà dei fatti. Gli arresti domiciliari per la Nox, dopo addirittura quello che abbiamo sentito, inverosimile, ma che denota un atteggiamento di cui non si può non tener conto, addirittura queste richieste fuori da ogni logica, da ogni realtà, di far spostare altrove il processo, appaiono impensabili a garantire le esigenze cautelari. Assolutamente sconsigliabili sarebbero in ogni caso gli arresti domiciliari nell'abitazione, per quanto riguarda il sollecito, nell'abitazione dei parenti. Considerato l'anomalo coinvolgimento emotivo degli stessi nella vicenda e, dobbiamo dirlo, l'astio da loro evidenziato nei confronti della giurisdizione italiana, né è possibile accedere all'ipotesi di arresti domiciliari presso la dottoressa Isabella Giubbini che, se sbaglio me lo si dica, ci risulta essere addirittura la moglie dell'avvocato Luca Mauri. Poiché questa situazione non è destinata a mutare nei prossimi mesi, non vi è alternativa per la Procura alla custodia cautelare. Quindi si chiede la reiezione delle istanze. E si esprime parere negativo.
la mia idea è quella che ognuno ha delle posizioni, naturalmente, se avete la possibilità adesso mi accompagno di lasciare un recapito per ciascuna disposizione chiamata, in modo tale che mi arrivassimo conto di avvertire la mia assistente circa un'ora prima dell'uscita, in modo tale che così ricordate. Al momento vi ripeto, non vi so veramente dare un pronostico e preferisco non sbilanciarmi in una direzione piuttosto che nell'altra, perché se no poi dopo dovrei magari fare una telefonata correttiva e
Monica. Monica. Monica.
Allora, la stanca mo c'è anche tutto per quanto riguarda noi.
Thank you.
fuori, c'è il film.
Hanno calato giù le gambe,
io volevo fare.